La Russia lancia una nuova ondata di raid sull'Ucraina, droni su Kiev, allarme antiaereo in molte città. Mentre sull'altro fronte di guerra, quello medio orientale, gli Stati Uniti hanno messo in allerta le truppe nell'area e avvisato che qualsiasi tentativo dell'Iran o di altri di colpire interessi americani avrà una risposta. Israele intanto ha colpito il centro di Beirut e ha attaccato nella giornata di ieri alcune postazioni degli Houthi nello Yemen. In Europa si guarda alle elezioni in Austria, dove vince l'estrema destra. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Eccomi qua, sono ricomparsa. Richiamate tutte le unità, sono a Palazzo Chigi.
Simone Spezia.
Dai Spezia, carico, carico, che è lunedì!
La risposta è no.
Segnalo, se volete iniziare male questa settimana, perché per me in questo modo è iniziata abbastanza male, che oggi dovrebbe avere il via libera definitivo il decreto omnibus, che contiene anche la sanatoria per le tasse evase dagli autonomi dal 2018 al 2022, che pagheranno delle cifre sostanzialmente ridicole per mettersi in regola. Tutto questo per spingere il concordato preventivo. Ma si chiama ravvedimento. Oh, si è ravveduto. Lo vogliamo chiamare condono? Per favore, diamo i termini giusti alle cose giuste. È un condono, va bene, una sanatoria, un condono, chiamiamolo il ravvedimento.
Buongiorno, sono arrivato in casa stamattina. Spezia ci ha scherzato con qualche ascoltatore?
No, no, ancora no. Ravvediti, ravvediti, Lauricella, anche tu, Santoro, ravvediti, mi raccomando.
Sì, sì.
Questo senso mistico, quasi religioso, del ravvedersi, ma pensa. Buongiorno care ascoltatrici e cari ascoltatori, è lunedì 30 settembre ed è la settimana, lo avrete intuito da qualche audio che avete sentito in giro, del compleanno di Radio 24. Aspettiamo i vostri auguri, i motivi per i quali ci odiate e i motivi per i quali ci amate. Per i primi, quelli per i quali ci odiate, non vale citare il nome di una trasmissione. Il tuo giornalismo fa male quanto l'evasione. Buongiorno, caro ascoltatore.
Veramente questo dibattito è molto divertente.
Davvero, davvero. E lo dico a questo ascoltatore che ha commentato, come al solito, io vi chiedo una cortesia, un piccolo sforzo, al di là ci odiate, ci amate, mandateci messaggi, poi li useremo probabilmente nel giorno del nostro compleanno, e chiedo la cortesia di specificare. Allora, io lo so che alle 6:30 è dura, va bene, uno magari si è appena svegliato, sente uno che dice una cosa che gli dà fastidio, non è d'accordo, benissimo, va benissimo, però per favore argomentate, non è una cosa terribile, oppure aspetti 5 minuti, ti prendi il caffè e poi argomenti, no, serenamente. Va bene, buongiorno a tutti. Dunque, sono le 6:34 minuti e 45 secondi ed evidentemente al centro della scena c'è quello che sta succedendo in Medio Oriente, dove nel giro sostanzialmente di 10 giorni i colpi sferrati da Israele a Hezbollah, con ovviamente il seguito che conosciamo perfettamente di vittime civili e tutta la riflessione aperta su quello che tutto ciò rappresenta, è un colpo oggettivamente straordinario nel senso etimologico del termine, cioè non è né una celebrazione questa né qualcos'altro, è straordinario nel senso che nel giro di 10 giorni hanno messo a segno le seguenti cose. Innanzitutto l'attacco ai conicerca persone e gli walkie talkie fatti esplodere nella giornata del 17 settembre e del 18 settembre. Il 23 settembre cominciano gli attacchi aerei dichiarati come mirati, che finora hanno ucciso 1000 persone e ne hanno ferite 6000, ma hanno sostanzialmente decapitato quasi integralmente il Partito di Dio. Hezbollah, nato negli anni 80, è diventato un'entità tra lo statale e il parastatale al confine con il Libano, con un obiettivo storicamente abbastanza chiaro: combattere Israele, e con accenni di odio nei confronti degli Stati Uniti, più che accenni, c'è addirittura un video di Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso nei giorni scorsi, l'altro ieri, in un video che urla morte all'America, morte all'America, e il la popolazione sotto che risponde tutta insieme, abbastanza terrificante: morte all'America, morte all'America. Dunque Hezbollah decapitato e Israele che inizia a prendere di mira anche le postazioni degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, quelli che, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, stanno mettendo a rischio, tra le altre cose, il traffico delle navi che va verso Suez, sostanzialmente nel Mar Rosso, colpendo una serie di obiettivi. Gli Houthi dicono: abbiamo svuotato i terminali di petrolio perché ci aspettavamo un attacco di questo genere, non ci sono stati danni significativi. Però è chiaro, e lo nota molto bene mi pare Gideon Rachman oggi sul Financial Times, che l'obiettivo di Israele a questo punto sia colpire sostanzialmente o azzerare il più possibile tutti gli alleati dell'Iran, e quindi a questo punto è l'Iran il cuore di tutto. Come risponderà Teheran? Risponderà Teheran in qualche modo? Se lo chiedono tantissimi osservatori oggi sui giornali, gran parte della nostra rassegna stampa dopo il GR delle 7 sarà dedicata esattamente a questo. Però sembra delinearsi il seguente quadro: in questo momento a Teheran c'è divisione tra i moderati, che vorrebbero stare un po' più calmi, per così dire, e chi invece, rappresentati tra l'altro dall'attuale presidente, e chi invece vorrebbe colpire, vorrebbe reagire duramente. Ma l'altra domanda che ci si sta ponendo in Iran è questa: l'Iran è in grado di reggere un confronto militare con Israele che porterebbe forse in guerra o quantomeno in supporto anche gli Stati Uniti? E che cosa ha pronto Israele, visto quello che ha fatto con Hezbollah? Sarebbe in grado di colpire i siti nucleari iraniani? Le domande sono tutte aperte. Tanto che qualcuno ipotizza, in queste divisioni che ci sono all'interno del regime iraniano, ne troverete traccia già da ieri sui giornali, ma anche oggi naturalmente, che ci sia stato un supporto dell'Iran, o almeno di una parte dell'Iran, dei servizi segreti iraniani, per colpire Hezbollah e per colpire il leader Nasrallah. Una situazione insieme complessa e ovviamente difficile da leggere, e che comprende, ovvio, anche le vittime civili. In Libano più di 1000 persone sono state uccise e oltre 6000 sono rimaste ferite. Si parla di 1 milione di rifugiati, e questa notte Israele, l'altra notte, ha colpito anche il centro di Beirut, provocando, se non vado errato, 4 vittime o 6 vittime. Segnalo sempre in termini di numeri, affinché poi ci ricordiamo da dove tutto nasce, il dato fornito dall'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite, dall'8 ottobre, ossia il giorno dopo il pogrom messo in atto da Hamas su Israele, Hezbollah, e quindi in un anno, Hezbollah ha lanciato più di 8.000 ordigni verso Israele. Questo ha costretto all'evacuazione 70.000 persone che vivevano più o meno a ridosso del confine. E diciamo questo numero non tiene conto del fatto che Hezbollah lancia costantemente razzi verso Israele, poi ne vediamo scarsamente le conseguenze perché Israele ha un sistema di difesa aerea molto forte. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, se ci sarà un'espansione della guerra oppure no. È chiaro che tutti guardano a tutto questo con grande preoccupazione. In tutto ciò ci sono le dichiarazioni del Papa su questo, che dice che da parte di Israele c'è stata una risposta sproporzionata.
La difesa sempre deve essere proporzionata all'attacco. La guerra è immorale, ma le regole di guerra indicano qualche moralità.
Oh, e a proposito del Papa, sta tornando a far discutere una frase che commentavamo anche questa mattina in redazione. Non è la prima volta che Francesco utilizza questa frase, ma certo che ogni volta che la utilizza fa discutere tantissimo. È quella sull'aborto. La prendiamo perché era dal viaggio papale, durante il viaggio di ritorno papale, adesso non mi ricordo nemmeno da dove, però via.
Un aborto è un omicidio. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari.
Questa la frase di Francesco. Oh, per tornare all'altra questione, la questione medio orientale, si sta aprendo un ulteriore tema laterale, ma nemmeno troppo, ed è quello che riguarda quello che possiamo definire l'antisemitismo che si inizia a percepire nelle piazze in vista del 7 ottobre. Oddio, si inizia a percepire, si percepisce da un po' di tempo, e che prende varie forme, prende la forma del definire Liliana Segre, una sopravvissuta all'olocausto, come agente sionista. Tutto questo si è visto in un cartello in piazza a Milano, che fa dire al presidente della comunità ebraica milanese che ormai siamo alla caccia all'ebreo. E appunto, in vista del 7 ottobre, la preoccupazione è che si verifichi esattamente questo. È prevista nelle prossime ore una manifestazione alla quale parteciperanno anche PD, CGL, tutto quello che volete, sulla pace. E chissà che cosa succederà su questo fronte, in questa manifestazione. Oh, la giornata di ieri è stata una giornata segnata anche dalle elezioni in Austria, l'FPO, la destra radicale, arriva al 28,8% ed è il primo partito. I popolari, che sono quelli del partito del cancelliere Karl Nehammer, sono intorno al 26%, poco più del 26%, i socialdemocratici al 21,1%. A quanto pare non ci sono i numeri per fare una grande coalizione. Ricordiamo che non è il primo exploit di questo partito, che però negli anni 90 ebbe un exploit di questo tipo nel 1999, ma era guidato, lo ricorderete, da Jörg Haider e arrivò, se non vado errato, al 26 o 27%. Certo, è la testimonianza di un cambiamento che ormai si percepisce ampiamente in Europa. I dati dell'AfD in Germania ne sono una misura, ma non solamente quelli. Per darvi un'idea, il partito è guidato da Herbert Kickl. La sua figura è controversa, ha definito il presidente della Repubblica Van der Bellen una mummia senile, i suoi avversari politici traditori del popolo, e dice di volere in Austria quelli che amano la patria invece dei ladri marocchini. Testuali parole, cioè sto riportando le testuali parole di Kickl. Vedremo anche qua che cosa succederà alle 7.50, poi ci collegheremo con Vienna per capire esattamente se si può formare una coalizione. Una coalizione che non si sta formando per la Liguria, perché di fatto Italia Viva è stata cacciata via dal Movimento 5 Stelle, che non l'ha voluto. Renzi.
Non è mica un problema se Conte vuol far vincere un'altra volta la Meloni, se vuol fare la stampella alla Meloni. Lui, del resto, quando vede una poltrona, che sia Salvini o Fratoianni, gli vanno bene tutti.
Dice Conte invece al Corriere: accordi e disaccordi. E in TV ad accordi e disaccordi dice: noi non siamo cespugli del PD, la politica non si può fare con Renzi.
Fate essere noioso, mi no, fate ripetere le stesse cose.
Presidente, però.
Sembra qui Matteo Renzi, consentite a Matteo Renzi di andare in TV a dire: Conte ce l'ha con me. Ma io ci faccio 10 partite a pallone.
Non sentiamo
con
nulla
Renzi,
perché Matteo Renzi.
Però la politica non la possiamo fare con Matteo Renzi.
A chiudere un elemento che però non è laterale rispetto a tutto quello che succede nel mondo. Allora, questa mattina la banca centrale cinese ha preso una decisione importante, ossia ha disposto il taglio dei tassi dei mutui esistenti, cioè ha detto a tutte le banche: vi ordino di tagliare i tassi dei mutui esistenti su tutti i prestiti immobiliari. È un, adesso stanno festeggiando gli indici di borsa naturalmente, ma pare un'ulteriore testimonianza della enorme difficoltà nella quale versa il settore immobiliare cinese. Tenete presente che la settimana scorsa la banca centrale ha già varato un'ondata di stimoli perché si pensa che la Cina non possa raggiungere il 5% di crescita quest'anno, che era il suo obiettivo, e in più lo stesso governo ha annunciato un'ondata di stimoli privati. Le persone in estrema povertà riceveranno una sorta di bonus, lo vogliamo chiamare il bonus Befana, come il nostro, perché arriva giusto prima della festa nazionale che inizia il 1 ottobre, inizia domani in occasione del 75° anniversario della fondazione della nuova Cina. Continuiamo a tenerlo d'occhio. Il traffico.
Questa mattina noi ci siamo alzati presto.
24 mattino.
Il condono in realtà potrebbe anche essere utile se poi servisse per fare i controlli su quelli che hanno condonato, i controlli futuri nel senso. Ovvero io guardo chi ha chiesto il condono, vedo che tutto sommato queste persone sfruttano queste situazioni e poi dopo però li controllo a tappeto negli anni successivi. Allora potrebbe avere un senso, altrimenti questi continuano a reiterare le loro modalità di pagamento della fiscalizzazione.
L'ennesimo ravvedimento, in realtà si sa che cosa c'è sotto questa definizione, è nient'altro che la presa d'atto dell'impossibilità per lo Stato di recuperare un certo tipo di nero, perché chi inizia un'attività e non ha intenzionato a pagare il dovuto si cautela proprio in caso di attività di recupero. Non possiamo farcene una ragione, ma è un principio di realtà.
È un principio di realtà, cara ascoltatrice, però più tu ne fai, più la gente dice: vabbè, sai che c'è, non pago, tanto poi arriva alla fine. È un meccanismo psicologico abbastanza naturale questo. Oppure lo Stato non è in grado di incassare, perché questa è l'altra grande questione. Voi sapete che c'è, ne abbiamo parlato diffusamente da queste parti, una quantità di denaro che lo Stato non riesce ad incassare nelle sue varie articolazioni, metteteci anche le multe dei comuni e tutto quello che volete, che è letteralmente gigantesco. È la più grave crisi umanitaria al momento nel mondo. È una crisi umanitaria con 3 milioni e mezzo di bambini a rischio colera e altre malattie, con più di 40 milioni di persone che restano almeno un giorno senza mangiare a causa degli scontri. 500.000 di rifugiati in Egitto, 100.000 già in Libia, e questo vi dà la misura dell'impatto che poi può avere sull'Europa questa crisi. Torniamo a parlare di quello che avviene in Sudan, dove lo scontro, ormai lo sapete perché lo abbiamo raccontato in più di un'occasione, tra l'esercito regolare e una forza sostanzialmente paramilitare. In questi giorni è stata in Chad e al confine con il Sudan Rosalba Reggio, inviata del Sole 24 Ore, al confine nel più grande campo profughi, e sta ritornando in Italia. Rosalba, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a te Simone, buongiorno a tutti. Esatto, sono a Parigi, sono atterrata dopo una notte di viaggio e attendo la coincidenza per tornare a Milano.
Rosalba, che cosa hai visto in questo enorme campo profughi ad Adrae nel Ciad orientale, 213.000 persone? Oh, ricordiamo, per inciso, sempre per rimanere sullo stesso tema, il Ciad è storicamente un paese importantissimo di transito dei profughi verso l'Europa. Prego, Rosalba.
Sì, diciamo che Adrae è proprio all'altezza di Jenina, che è una delle parti, diciamo, del West Darfur invase, che è stato teatro di grande battaglia dall'esercito RSF, come hai ricordato. Allora, ho visitato due campi, in realtà sono stata una settimana nel campo di Adrae, che è il più grande, come hai ricordato, più di 200.000 persone. Tieni conto che il confine di Adrae è stato però diciamo attraversato da circa 600.000 profughi che poi si sono comunque spostati da Adrae, sono andati i campi profughi, adesso sono sei. Quello di Adrae è un campo infernale, è un campo considerato di transito perché le autorità del Ciad non lo riconoscono come un campo, diciamo, definitivo in quanto è troppo vicino al confine, ma di fatto lo è definitivo perché ci sono rifugiati che sono lì da un anno e tre mesi, un anno quattro mesi, quindi non si può certamente parlare di una situazione provvisoria. La situazione del campo è drammatica, i rifugiati vivono in condizioni da un punto di vista sociale e sanitario inaccettabili, non ci sono bagni, Medici Senza Frontiere ha messo 800 latrine, qualche altra era stata già messa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, ma non esistono docce, non c'è l'acqua corrente, non c'è l'elettricità. I rifugiati più fortunati sono sotto tende di fortuna ormai, anche perché poi c'è la stagione delle piogge, il tempo cambia molto velocemente, quando c'è il sole è un sole cocente, o capanne che si sono costruiti da soli. I bambini sono in giro per questo campo, che è un campo nel deserto, quindi pieno di sabbia, scalzi, non hanno nulla da fare, non mangiano, hai ricordato, perché il cibo non è sufficiente. Ovviamente il World Food Program provvede facendo una distribuzione ogni mese e mezzo, la distribuzione è fatta per gruppi di famiglie, ma il cibo che viene distribuito ovviamente è inadeguato rispetto al numero dei profughi. A marzo erano 80.000, oggi sono 213.000, quindi questo dà l'idea dell'enorme tragedia, persone peraltro che hanno subito traumi pazzeschi.
Sì, sì, tra l'altro tu hai raccolto delle storie, cioè noi abbiamo raccontato da queste parti che nel corso di questa guerra c'è stato di tutto, naturalmente villaggi bruciati, stupri di massa, e poi però un conto, no, è raccontarlo così per numeri e per quel che leggiamo, un conto è parlare con le persone, Rosalba, no?
Sì, diciamo che l'esperienza diretta ha tutt'altro valore, ed è trovarsi di fronte a una ragazza, come nel mio caso, che è stata violentata dall'esercito, che ha assistito ad altre violenze di altre ragazze. Che dire, sì. È una cosa, soprattutto poi da madre, è una cosa, sì, veramente difficile accettare.
I racconti dei profughi, al di là di questo, naturalmente, che tipo di racconti sono? Che speranze hanno, per quel che sei riuscita a capire?
Allora, tutti quelli con cui ho parlato sperano di tornare in Sudan. Noi sappiamo però che il Sudan è teatro di guerre numerose, quindi sono persone che hanno vissuto già almeno due, forse tre guerre, quindi non sono persone che hanno mai vissuto come noi un periodo di pace così lungo. Tutti sperano di tornare a casa, nessuno ha intenzione di farlo oggi perché la situazione è troppo difficile, ma la cosa incredibile che vedi nel campo è come in questa situazione disperata però le energie positive si mettono in moto. Ti faccio un esempio: il campo, con tutta la sua, diciamo, drammaticità, è diviso in blocchi, ogni blocco ha un presidente, un rappresentante, che poi è rappresentato a sua volta da un presidente che rappresenta tutto il campo e che quindi fa in un certo senso il giudice se ci sono controversie all'interno dei rifugiati, finché può ci pensa il giudice. C'è addirittura per ogni blocco una rappresentante femminile per portare avanti, diciamo, i diritti delle donne.
Quindi un tentativo di organizzazione sociale, per così dire, all'interno, esatto, di un campo che altrimenti, che tra l'altro, appunto, diciamo, conta 200 e passa 1000 persone. Allora, grazie a Rosalba Reggio per questo racconto, buon rientro in Italia, naturalmente, ti auguro una buona giornata e ovviamente come avrete capito, continueremo a tenere l'attenzione alta su questo conflitto, che è un conflitto che ha tutta una serie di questioni importanti aperte. Abbiamo parlato di quella dei profughi, abbiamo parlato anche della strategicità del Sudan, perché per la posizione nella quale si trova, e dall'altra parte per quello che sta succedendo dal punto di vista umanitario, ci pare di poter dire nel silenzio quasi totale del mondo. Il GR, a dopo.